Allora, benvenuti a tutti. Siamo per il primo momento di preparazione alla festa del 10 dicembre, che sarà domani come anniversario, diciamo, celebrazione del 10 dicembre 1746. La festa parrocchiale è la domenica, però abbiamo da qualche anno iniziato questo modo di prepararci in tre tappe diverse. Un momento religioso sarà mercoledì, un momento più artistico, musicale sarà sabato e con oggi, con stasera, iniziamo venerdì, cosa ho detto? Sabato, venerdì. E questa sera iniziamo, come ormai già negli ultimi anni, grazie alla gentile, cortese, competente e generosa collaborazione del professor Vampi, una parte che mi sembra bella e doverosa per questa nostra festa, perché la festa non è soltanto religiosa, parte anche da un evento religioso, ma ha un valore civile. E quindi approfittare di questa occasione per soffermarci su alcuni aspetti, è stato così per il Doge, per altri momenti. Quest'anno abbiamo chiesto, d'accordo con il professor Vampi, di vedere un attimino qualcosa sui simboli di Genova, e quindi lo ringrazio anticipatamente. È un momento che, appunto, ormai possiamo dire quasi consueto e che ci fa piacere di avere, e quindi lo ascoltiamo volentieri. Grazie.
Grazie dell'invito, per me è un piacere venire qui a raccontare queste cose, perché sono cose nostre, cose della nostra Genova, della nostra terra, e veramente è bello poterle raccontare, poterle dire e poterle condividere. Questa volta qui il tema che abbiamo scelto è il tema dei simboli di Genova. Da un certo punto di vista è un tema anche un po' ambiguo, perché cosa sono i simboli? I simboli non si possono imporre, i simboli sono delle scelte che fanno il popolo decide qual è il proprio simbolo, no? Non è che può essere imposto. Io mi ricordo, a un certo momento c'era stata, mi pare che il sindaco fosse Pericu, dico brevissimamente, che si sente meglio così almeno, che i simboli se li scelgono le persone che decidono di essere identificate in quel particolare simbolo. E mi ricordo che forse l'amministrazione Pericu, a un certo momento c'era la discussione, ma facciamo un po' un referendum, vediamo qual è il simbolo di Genova. Non c'è niente da fare, il simbolo di Genova da questo punto di vista è la lanterna, punto, chiuso. Non puoi prendersi, ma il matitone, ma il matitone, figurati se la gente pensa al matitone. Pensa intanto a qualche cosa che abbia la sua antichità, le sue cose. Quindi quando si parla di simboli vanno un po' individuati, e quindi cercare di capire un po' quali possono essere i simboli di Genova. Allora io adesso vi faccio una, diciamo così, carrellata su quelli che io individuo come simboli di Genova. Alcuni simboli sono formali, quindi lo stemma di Genova è lo stemma di Genova, è un simbolo di Genova, è quello attraverso cui Genova è riconosciuta a livello italiano e a livello internazionale. Però ci sono altri simboli che ho voluto introdurre e inserire, perché mi sembrano caratteristici comunque di Genova, e comunque mi sembra che abbiano il loro valore simbolico. Certamente uno dei simboli più importanti, probabilmente il più antico, perché io ho cercato di metterli un po' in ordine di antichità, è la bandiera di Genova, che in realtà è la bandiera di San Giorgio, croce rossa in campo bianco. Questa bandiera venne assunta dai genovesi nella conquista del Santo Sepolcro, sarebbe a dire nella conquista della città di Gerusalemme, e la conquista avvenne tra il 14 e il 16 luglio del 1099, siamo nella prima crociata. Era tempo che c'era l'assedio a questa città, ma questa città non poteva essere battuta. Allora le cronache raccontano che comparve l'esercito celeste, che già ve lo cito adesso perché poi avrà almeno un'altra occasione di parlarne stasera, guidato da San Giorgio, il quale dice: seguitemi, se seguite me conquisterete Gerusalemme. Cosa che avvenne? Questo fatto un po' miracoloso, il fatto che i genovesi in realtà sono sempre stati, io tante volte dico più che credenti, bigotti, perché poi quando è idea da trattare con gli arabi hanno avuto anche qualche interdetto, quindi trattavano con gli arabi, ma su un buon casane questa, diciamo, attenzione ai clienti buoni, ai soldi eccetera l'hanno sempre avuta, non sono mai stati scomunicati, ma qualche interdetto l'hanno avuto, ne hanno avuto uno anche quando era viva Santa Caterina a Genova, che credo venisse qui o da queste parti, che era fuori dall'interdetto per potersi comunicare, cioè fare la comunione quotidianamente, veniva qui e chiesa, ecco perché, perché proprio perché c'era l'interdetto e lei si faceva a piedi tutti i giorni per questo. Il vessillo della croce quindi è simbolo, segno della passione di Cristo, è simbolo del cristianesimo e significa vittoria e liberazione. Jacopo da Varagine nella sua cronaca lo chiama salutifero e trionfale vessillo della vera croce. Il fatto che sia stato assunto, andiamo a vedere la prima immagine, questa qua purtroppo non ce l'ho a risoluzione migliore di questa, è un po' piccolina, quello è il castello di Porto Venere e sul castello di Porto Venere viene issato una bandiera con tre colori, terminante con tre code, e la bandiera è la croce rossa di San Giorgio. Porto Venere è stato uno dei primi acquisti che Genova fa, perché si trova più o meno a metà distanza tra Genova e Pisa, e il primo periodo fino alla Meloria, quindi stiamo parlando 1290 interramento del Porto Pisano, c'è sempre stata una grande rivalità tra le due, e Porto Venere ancora oggi è riconoscente di questo fatto, continua a issare la bandiera di San Giorgio sempre. Questa compare negli annali del Caffaro, che è una cronaca coeva, quindi scritta da uno che questi fatti li ha vissuti, che è appunto Caffaro, e che inizia a scrivere i suoi annali proprio nel 1099, avendo ottenuto, era ventenne, avendo ottenuto il permesso da parte del governo genovese, il governo genovese che allora era un governo consolare. Questa è la bandiera di Genova, quindi direi che è il primo grande simbolo che noi abbiamo mantenuto sempre, bandiera di Genova comune, quando avremo la Repubblica di Genova sarà la bandiera della Repubblica di Genova, e quando veniamo annessi illegittimamente sotto i Savoia richiederemo di continuare ad avere il nostro simbolo, e Genova avrà ancora e ancora oggi ha nella parte centrale dello scudo la bandiera di San Giorgio, croce rossa in campo bianco. L'altro simbolo che identifica in qualche modo i genovesi sono i grifoni. I grifoni non compaiono come registemma, come adesso, come vedremo poi nel stemma. Allora, quando voi avete uno stemma al centro, poi ci può essere qualche figura che regge lo stemma. Possono essere dei leoni, Genova ha avuto per lungo periodo anche gli angeli quando, diciamo, aveva rapporti con la Francia, perché gli angeli significavano poi la monarchia francese. E bene, queste figure che reggono lo stemma in araldica si chiamano tenenti. Mi piace più dire registemma, perché così almeno si capisce, non devo spiegare tutta questa cosa qui. I grifoni in realtà compaiono praticamente subito quando i genovesi battono moneta. I genovesi battono moneta dal 1139, battono moneta e sono contentissimi. Corrado II gli consente di battere moneta. Teniamo presente che a questo punto c'era la competizione con Venezia, c'era la competizione con Firenze, e quando battono moneta sono contentissimi, scriveranno sempre sulle monete Corrado II re, lo scriveranno finché, vedremo anche questo, non verrà proclamata la Madonna Regina di Genova. In quel caso scomparirà, siamo nel 1637, quindi per secoli i genovesi sulle monete hanno scritto Corrado II re. In un moneta di poco valore, che è il quartaro, che è una moneta di rame, una moneta che è difficilissimo trovare a fior di conio. Tutte le monete molto diffuse è difficile trovare a fior di conio perché venivano usate. Le monete poco diffuse, ci sono delle monete meravigliose, ma che valevano molto e quindi erano usate pochissime e quindi mantenevano il conio originale. È difficile trovare dei quartari, ma i quartari avevano da una parte la croce e dall'altra il grifo, da cui poi il nostro gioco Grifo Cruce, che nasce perché, e perché proprio col quartaro? Perché il quartaro è una moneta di basso valore, quindi se non ti dai di mago quello lì, veramente era pura della più, da ciusceta, insomma. Il grifo è animale chimerico ritenuto guardiano delle ricchezze, quindi in araldica è considerato simbolo di ferocia congiunta prontezza e diligenza e di custodia vigilanza guerriera, tenendo presente che il grifo ha il corpo del leone e quindi del re degli animali di terra e dell'aquila, che è il re degli, la testa, le ali di aquila, che è il re degli animali del cielo, simboleggia anche la perfezione e la potenza. I grifi che vengono rappresentati poi, che da un certo momento in poi, da circa la metà del Cinquecento in poi, verranno rappresentati come tenenti, come registemma, secondo la Cinelli, che è uno storico genovese del Settecento, sono, secondo lui, indicano da uno la protezione della casa d'Austria e l'altro la protezione della casa di Spagna. Li hanno messi lì, dovevano essere due. Questa interpretazione suona più come un'interpretazione postuma che come una volontà, diciamo, di averli messi in quel modo lì. L'altra cosa, quindi, parlando dei grifoni, un altro simbolo importante, no, lasciamo quello di prima, un altro simbolo importante è questo. Questo è un sigillo. Allora, intanto vediamo cosa rappresenta. Intanto, prendo un attimo così vi faccio vedere. Quello che è scritto in giro si comincia a leggere di qui e c'è scritto Grifus ut as angit sic hostes iana frangit. Quindi parte di lì e va letto. Cosa vuol dire questa frase? Io vi do intanto la traduzione che dà Gerolamo Serra nella sua storia dell'antica Liguria di Genova. Lui la traduce così, non è traduzione letterale. Lui dice, come il grifone queste fiere strazia, il grifone questo, poi vi dirò chi sono queste due, così Genova rompe i suoi nemici. A me questo rompe, non piace la traduzione i frangit, io direi affligge, spezza, affligge, affligge i suoi nemici. Così come il grifone ha le unghie, in questo modo ostes, i nemici di Ianua, di Genova, vengono afflitti, vengono spezzati. Ecco, questo è quello che dice. Ma chi sono allora questi nemici di Genova rappresentati lì? Questo è il leone, questa qua di sotto è un'aquila e quella di sotto ancora è la volpe. Chi rappresenta l'aquila? L'aquila rappresenta l'impero. E chi rappresenta la volpe? La volpe rappresenta Pisa. Il fatto che rappresenti Pisa vuol dire, e quindi che gli dia comunque una certa dignità di essere rappresentata, vuol dire che Pisa era ancora una potenza che stava combattendo contro Genova. Quindi questo sigillo e questo motto, che è il primo motto che si trova riferibile a Genova, è databile intorno al 1250. Perché vi ho detto che nel 1284 sconfitta la Meloria, 1290 interamente il porto pisano e Pisa sparisce dalle potenze marinare, rimarranno solo Genova e Venezia. Amalfi era stata sconfitta da Pisa nel 1100 qualcosa, quindi diciamo che è così. Ecco, questo oggetto ne esiste una versione tridimensionale che è una copia, perché ce n'era una versione antica che è andata persa ed è conservata in versione tridimensionale così sulla mensola come sembra questa a Palazzo San Giorgio, che nella ristrutturazione che ha fatto De Andrade Palazzo San Giorgio, chissà com'era, che Andrade l'ha interpretato. Quindi anche quando andate alla sala dei capitani del popolo che vedete i ragioni, vedete queste cose, sono tutte cose che non sono vecchie, le ha fatte fare lui. Quindi i nomi li ha inventati lui. Uno dei nomi di questi locali è la Manica Lunga, dove su una mensola c'è questo oggetto qua e in giro c'è scritto tutto questo che vedete qua, scritto in giro. Purtroppo la Manica Lunga è un ufficio di lavoro, è lunga effettivamente, cioè, ci sono varie scrivanie di lavoro, non è che è facilmente visitabile. E se è visitabile c'è della roba personale, roba di lavoro, non è un ambiente neutro come la sala del capitano, entri lì, non è niente, c'è il tavolone, ma non ti ricordi, mi ha una torre enorme. Invece là è una zona di lavoro, quindi è difficilmente visitabile, però c'è questa rappresentata là. Vediamo dopo, ma è anche questo motto in posti impensabili, lo vedete qua, Grifus uta sangit si coste si alma franco. E secondo voi di dove siamo? Prego. San Matteo? No, siamo in via 20 Settembre sotto Santo Stefano, nella parte neogotica di via 20 Settembre. Se voi scendete giù un po' più avanti da questa parte c'è l'ex cinema Orfeo, non mi ricordo cosa è, quindi andate qua, voi scendendo giù lo vedete lassù, solo che per vedere lassù bisogna insaiarci, solitamente non guardiamo in alto, quindi ci perdiamo tutto ciò che è da un certo livello un po', però c'è, ed è lì, è in via 20 Settembre, andando avanti qua, così c'è quella piazzetta davanti all'Orfeo, così via, nella parte diciamo così neogotica di via 20 Settembre. Bene, questo anche lui è un simbolo di Genova, un sigillo importante, è un sigillo che ci dice come Genova in quel periodo era fortissima. Tenete presente che Genova alla fine del 1200 era la più grande potenza del Mediterraneo, quindi del mondo, aveva sconfitto definitivamente Pisa nel 1290 con l'interramento del porto, ma ha sconfitto Venezia con la battaglia di Curzio nel 1298, quindi a quel punto non ha rivali sui mari, ha oltre 500 colonie, cioè 500 postazioni in Oriente, da dove arrivavano le spezie, da dove arrivavano le ricchezze, un traffico immenso. Il genovese era una sorta di lingua franca per i porti, e c'era una lingua franca povera perché serviva solo per raccontare i traffici portuali, che era un misto tra genovese, arabo e spagnolo. Quindi siamo in una situazione dove Genova era fortissima. Bene, altro passiamo a un altro simbolo, forse il simbolo più conosciuto, lo vediamo, questo. Beh, questa è la nostra lanterna e direi che è quella che i genovesi hanno eletto come loro simbolo prediletto, la lanterna. E qui vale il discorso che facevo all'inizio, non è che poi decide, no, adesso cambiamo simbolo. Il simbolo è qualcosa che nasce dal comune sentire della popolazione. La lanterna intanto è alta 77 metri, in realtà è un po' più alta perché se conti anche il monte, ma poi i numeri ve li do dopo, però diciamo che lei è alta 77 metri, è il faro più alto del Mediterraneo, ma è il secondo in Europa, perché quello più alto è quello che vediamo adesso. Questo è il faro dell'isola di Vierge, questi ed è alto 82 metri. Quest'isola è un isolotto piccolino, è proprio un isolotto che si trova a 1,5 chilometri dalla costa nord-occidentale della Francia, in un posto che è chiamato Finisterre, che vuol dire Finisterre, cioè dove finisce il mondo. Quindi lì basta, andava avanti di lì e finiva un mondo. E si trova, diciamo, praticamente di fronte alla Bretagna. Quindi abbiamo questo faro, è il faro in realtà più alto d'Europa e più alto anche della lanterna. Se quindi in Europa è il secondo faro, nel Mediterraneo è il primo. Ritorniamo a guardarci un po' la nostra lanterna. Allora, così come la vediamo, è una costruzione che risale al 1543. In realtà pare che ci fosse già un faro, perché lì c'era il problema di segnalare il porto, di segnalare le secche, cioè c'era un problema anche allora per la navigazione, e quindi c'era già qualcosa nel 1128. era una torre che comunque non era proprio piccolina, si pensa che fosse poco più alta di quella che abbiamo costruito noi. Bisognava segnalare, allora inizialmente si bruciava qualcosa in cima alla torre, in modo tale che essendo alti la luce poteva arrivare lontano. Cosa si bruciava? Si bruciava da Brugo, che è la Erika, o da Brisca, Brisca, che è la ginestra secche. Bisognava portarle lassù, tenere lì e poi bruciarle, dare fuoco, portare su un lavoraccio terribile, e però era questo che si faceva. Nella prima metà del 300 si installa una lanterna ad olio d'oliva e si cercano di mettere, diciamo, delle lenti, quindi fabbricate con un criterio in cui non si riusciva a fabbricare delle superfici grandi di vetro. Noi le cose antiche le vediamo tutte fatte una specie di mosaico per il vetro, perché non riuscivano a fare il vetro grosso, a fare un pezzo di vetro li facevano a pezzi non più grossi di tanto. Quindi anche qua avranno messo delle lenti, bisogna vedere quanto trasparenti, quanto riuscivano ad amplificare la luce, eccetera. Certamente oggi abbiamo dei piccoli gioielli di ingegneria e quindi una situazione tutta diversa. Fu adibita anche a prigione, fu costruita quando abbiamo all'inizio del 500, abbiamo degli screzi con Luigi XII, fu costruita una briglia lì, perché adesso non c'è più il Colle di San Benigno, quindi non ce ne rendiamo conto, ma che serviva per dominare i genovesi, e a un certo momento tra le varie scontri che ebbero i genovesi praticamente metà della lanterna è stata demolita. A questo punto rimane demolita per un po', e a un certo momento nel 1543 viene ricostruita ed è quella che noi adesso vediamo. C'è una leggenda, si dice che uno dei costruttori forse si chiamasse Giovanni Maria Olgiati e che venne buttato giù dalla lanterna per due motivi concorrenti. Uno, perché non ne facesse uno uguale, dice, l'hai fatta così bella che non vuoi che te ne fai un'altra. L'altro, dicono i maligni, perché neanche siamo sempre quelli, così non l'han pagato. Insomma, ci sono queste due. Bisogna vedere se il fatto è vero e bisognerebbe sapere esattamente qual è la motivazione. Comunque, diciamo che si racconta che fosse buttato giù per questo. Però da allora, da quando è stata costruita, ne ha passate altre vicende, ma è rimasta intatta. Ha subito il bombardamento di Re Sole e siamo nel 1684, quindi però non ha avuto danni. Ci sono stati i combattimenti del Balilla, che noi ricordiamo, e diciamo non ha avuto danni. Ci sono stati i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, non ha avuto danni, e quindi ha avuto solo un fulmine nel 1778, ne ma vi un altro uova, e adesso sono lì che dalla lanterna cercano di mettere un bel parafulmine come si deve. Infatti hanno già fatto tutte le crene per poi poterci mettere qualcosa che scarichi a terra direttamente. In occasione di questo fulmine, diciamo del 1778, l'anno in cui fu dotata di un parafulmine, hanno messo quelle scritte: Christus vincit, Christus regnat, Christus tis impera, Cristo ad ogni malo nos defendant, cioè difendici da tutti i mali, da ogni male difendici. Proprio, diciamo, per cercare di proteggere la lanterna a questi fenomeni naturali, che però, fino a che non hanno inventato il fulmine è tremendo, porta una quantità di ampere che fora tutto il fulmine. Quindi oggi abbiamo un sistema dotato di lenti che si chiamano lenti Fresnel, che veramente amplificano. Dentro c'è una lampadina di 1000 watt, quindi nemmeno tantissimo, una lampadina di 1000 watt che però illumina molto molto distante, ed avviene tutto ormai elettricamente. La rotazione per creare le eclissi, perché la distanza tra le eclissi è il modo per identificare il faro. Tu non vedi niente, vedi dei lampi di luce, tu li conti i secondi tra un lampo di luce e un altro, conti quanto dura e sai qual è il faro, perché tutti i fari hanno un sistema di eclissi diverso, e quindi tu puoi andare a identificare il faro non vedendo niente, vedendo solo la luce del faro. Una volta facevano così, prendevano un peso, c'era una ruota che girava lentamente, che questo peso andava giù, ci metteva 7 ore arrivare in fondo e far girare il, diciamo, il meccanismo per creare l'eclissi. Però dopo 7 ore bisognava andare su con una manovella, tiralo su. Per andare su ci sono 365 scalini, quindi. E vediamo un po' i numeri. La lanterna è alta 77 metri, come vi ho detto. In realtà dal livello del mare, sembra messa su un monticello, sono 177 metri. Ha 365 gradini. Per arrivare alla metà, alla prima terrazza, i gradini sono 172. E la cupola interna è alta 7 metri. Sulla lanterna, oltre ai loggiati che è stato buttato giù, oltre al fulmine per il quale è stata invocata la protezione di Gesù Cristo, e c'è un altro modo di dire che è un po' misterioso, perché c'è una parola che a me me l'hanno domandata 100.000 volte, io l'ho domandata 1 milione di volte, però nessuno sa cosa vuol dire. Si dice così in senese: a lanterna de Zena, alle feta de prie de muin e de Papa Picastro. Questo Papa Picastro, detto in tantissimi modi, anche Papa Picastrun, eccetera eccetera, cosu sece questo Papa Picastro, non lo sappiamo. Sappiamo, perché ce lo dicono le cronache, che la lanterna, quella che vediamo adesso, questa è stata fatta impiegando 2000 quintali di calce, 120.000 mattoni, 160 metri quadri di pietre squadrate a scalpello, oltre 300 gradini che in originale erano da ardesia. Quindi, diciamo, era fatta di pietre, di mattoni, questo di sì, c'era anche un po' d'ardesia, ma cosa fosse questo Papa Picastro, del quale dovrebbe essere fatta la lanterna, questo non lo so. Milo cercò, è difficilissimo trovarlo, non si riesce nemmeno a capire bene di che origine possa avere, e quindi rimane un, diciamo così, uno delle cose insolute legate alla lanterna. D'altra parte, un po' di mistero non fa nemmeno male quando parli dei simboli, quando parli delle tradizioni e quando parli delle origini. Andrea Doria, quando ha capito che stava diventando Andrea Doria, si è inventato il mito d'origine della sua famiglia, i figli d'Orietta, eccetera. Quindi che è una cosa inventata da lui. Però è così, e allora ti inventi lo stemma se non ce l'hai, e così. L'altro simbolo, che secondo me è un simbolo importante, importantissimo, è questo. Questa è la Madonna Regina di Genova. L'origine di questa cosa, diciamo, è grosso modo laica. Siamo nel 600, nel 600 è chiamato il simbolo dei formalismi, è il secolo dei formalismi. E allora chi veniva prima e chi veniva dopo contava, chi contava di più veniva prima, chi contava di meno le all'ultima reducaro. Ora, prima passavano le monarchie e poi quelle che c'erano, poche, le repubbliche. Ora io me li vedo i genovesi, che vedono passare tutti quelli lì che erano tutti re di varie cose, tutti questi figami, tanti di quelli puffi cognati, erano tutti indebitati con, purtroppo, però è un fatto storico, non so nemmeno se purtroppo, Genova ha finanziato quasi tutte le guerre europee, perché i dinari erano, passavano i re che domandavano a Genova i soldi, gli altri prima che ancora li debiti, e io che sono creditore dovevo venire per lui. Ma questa è una cosa che non piaceva ai genovesi. Allora hanno deciso che dovevano diventare una monarchia, ma siccome erano insofferenti alle signorie, Andrea Doria aveva capito benissimo, non è mai stato doge, perché aveva capito che se diveniva doge poteva diventare signore, se diventava signore la ammazzavano. Antentò da Massalo, anche se non è stato dice, quindi però era sicuro, erano insofferenti alle signorie i genovesi. Quindi figuriamoci come si fa ad avere un signore, dunque. Allora, non potendo avere un re di questo mondo, se ne sono scelti uno di un altro mondo, si sono scelti la Madonna. E la Madonna è diventata regina di Genova, sotto il dogato di Gio Francesco Brignole Sale, il 25 marzo, festa dell'Annunciazione del 1637. Scelsero anche un motto da mettere nel cardiglio, che è stato preso da un Tedeum: et rege eos, governali. Vediamo quella dopo. Queste due che vedete sono conservate a Palazzo San Giorgio, e qua c'è scritto: Genova, città di Maria Santissima, posuerunt me custode, mi hanno messa come vostro custode, serenissime Repubbliche Genuensis, regina atque patrona acclamata il giorno 25 marzo 1637. È scritto lì sopra in questa lapide che va a, diciamo, a coronare la... Scusatemi un secondo. Pare che in realtà questa dedizione alla Madonna, che teniamo presente che Madonna Regina di Genova, e quindi Genova città di Maria Santissima, è annoto che il nostro cardinale tutte le volte che può lo dice, perché lo siamo ancora città di Maria Santissima, e ancora Genova è regina di Genova, la Madonna è regina di Genova, quindi il cardinale lo sottolinea ogni volta, e per me è una cosa bellissima. Pare che nasca questa devozione da quello che è successo nel 1625, quindi siamo praticamente 12 anni prima, su ai Giovi, per una questione che di una rivalsa dei Savoia, Carlo Emanuele I scende giù e vuole conquistare Genova, e arriva su ai Giovi, arriva con un esercito, e i genovesi, i contadini di lì, che erano poi i contadini dei Giovi, i contadini di Montanesi, di quelle parti lì, si organizzano, pigiano quattro furqui e vanno contro un esercito regolare, un esercito che portava i cannoni, che aveva i buoi per portare i cannoni. Ecco lì le cronache dicono che comparve l'esercito celeste a difesa dei genovesi. Ora mi sono domandato cosa fa l'esercito celeste, perché non è che si mette a comandare, fa una cosa però importante, che è coerente con le cronache, mette paura. Le cronache dicono che i Savoia, diciamo, che erano l'esercito, che li vedeva spuntare genovesi da tutte le parti. I genovesi erano pochi, erano quattro contadini con, ve l'ho detto, dei forconi, di qualche bacco, non so, vedevano spuntare questi. Sarà vero o non sarà vero? Fatto è che l'esercito sabaudo scappa, e scappa vuol dire che lascia lì i cannoni, lascia lì i buoi, scappa. Le cronache, ripeto, dicono, come ci spiega il rettore del Santuario della Vittoria, che è stato eletto, facciamolo vedere, come si spiega al santuario Don Sandro Carbone, le cronache dicono che appunto ci sia intervenuto l'esercito celeste e abbia fatto vedere ai soldati sabaudi genovesi da tutte le parti, a tal punto che li ha impauriti e sono scappati. Un fatto, uno ci crede o non ci crede, questo è un altro paio di maniche. Un fatto è che scappano, lasciano lì buoi e cannoni. No, non è cosa poco. Questo è il santuario della Vittoria su ai Giovi. Lo vediamo però nell'ultima versione, post 1746, perché quando ci fu la rivolta di Ballilla lo distrussero il vecchio santuario per non dare un rifugio agli austriaci che stavano scappando. Se c'era il santuario potevano fermarsi lì, allora l'hanno demolito in modo tale da non essere un rifugio. È stato poi ricostruito un po' più piccolo di prima, ed è questo che noi vediamo. Quindi quello che noi vediamo è post 1746. Questo che vediamo, perché l'altro è stato proprio completamente demolito. Questa purtroppo è un'immagine che non si riesce a vedere, specie da quando hanno messo l'altare sotto al centro del transetto. Siamo in cattedrale ed è in fondo alla navata centrale. Da lontano si vede una macchia, diciamo, una macchia di scura, ed è questo bronzo. E questa è la Madonna Regina di Genova. A parte che qua c'è una bellissima mappa della città di Genova, qua sopra la croce chiusa, la croce chiusa perché croce di re, scusate, la croce, la corona chiusa, perché la corona chiusa è corona di re, chiusa perché dice sopra di me non c'è nessuno fuorché Dio, e allora ci vediamo la croce. L'unico che il re riconosce sopra di lui è Dio, ma non c'è altro potere terreno che può essere sopra di me. La Repubblica quindi, avendo come regina di Genova la Madonna, assume la stessa cosa: non c'è nessuno al di sopra del potere della Repubblica se non Dio, rappresentato dalla croce. Qua la corona è chiusa, come voi vedete la corona è chiusa. La regina di Genova, siccome la regina di Genova certamente ha sempre anche là dalla Madonna la guardia, ha le corone sopra la testa, ma per indicare la divinità della Madonna. Qua allora come si distingue la Madonna regina di Genova? Dal fatto che ha lo scettro, questo è lo scettro, ha di solito il bambino in braccio e poi il cardiglio e te regge Eos. Quindi qua la vediamo con lo scettro, questo bronzo è che in fondo a San Lorenzo, ripeto, si vede male perché bisognerebbe andare lì vicino per poterlo apprezzare, è la Madonna regina di Genova. Andiamo avanti. La Madonna regina di Genova, Genova quindi sì, la Repubblica si equipara alla monarchia, e allora ecco che usa la corona chiusa anche in questo stemma. Questo stemma è uno stemma del 1780 più o meno, ha la corona chiusa, ha la croce là sopra per il ragionamento come detto prima, ha qua la croce rossa in campo bianco. In araldica, quando abbiamo dei disegni in bianco e nero, le righe verticali come sono qua rappresentano il rosso, niente rappresenta il bianco, quindi è proprio croce rossa in campo bianco, la croce di San Giorgio. Ma lo vedete anche se guardate i tombini dove magari sotto c'è l'acqua, qualcosa, vedrete che nello stemma di Genova, quando non ha colori, ci sono delle righe verticali perché rappresentano il rosso. Poi qua ci sono i due grifi, questi due sono meravigliosi, con le code superbe girate in su, si attorcigliano, vanno su, insomma questo è un grandissimo stemma dove rappresenta la potenza che poteva avere Genova, la Repubblica di Genova in quel periodo. In quel periodo la Repubblica di Genova era ricchissima, quindi teniamo presente, perché aveva fatto una conversione, era passata da potenza commerciale, quando è stata scoperta l'America è diventata potenza finanziaria. Pensate alla conversione che ha dovuto fare, i tempi erano quelli, i genovesi non si sono mai, diciamo, lasciati intimorire dalle condizioni del mercato e sono diventati dei grandissimi banchieri, erano potentissimi. Ancora oggi abbiamo una città ricca, sicuro, famiglie piene di soldi. La diversità tra oggi e allora, che allora investivano in Genova e volevano fare grande Genova, o chissà dove vanno a investire in altre gambe, ma abbiamo famiglie che hanno veramente soldi, e di alcuni mi chiedo se sanno loro quanti di nega, il loro commercialista lo saprà, ma mi domando chi che c'è? Vabbè, è così purtroppo, così, perché se i genovesi, questi che hanno fatto grande Genova, perché sono stati i loro avi a fare grande Genova, se sono carichi di dinari, di immobili, perché gliel'hanno lasciati i loro avi, investite in Genova, non andate a investire chissà dove, però non ci possiamo fare niente. Vediamo un'altra cosa bellissima, ecco, questa è una moneta dove c'è la Madonna, vedete, Madonna che è con lo scettro, quindi è proprio la Madonna regina di Genova, c'è scritto anche Et Rege Eos qui. L'anno è il 1796, quindi l'anno dopo purtroppo c'è la rivolta giacobina e quindi cadrà, ma la cosa, vedete, corona chiusa con la croce, tutti i simboli, bandiera di San Giorgio, arma di San Giorgio, eccola qua. Ecco, ho fatto vedere questo per una curiosità. Vi ho detto che prima ci mettevano Corrado II re, veniva scritto, e mai nessuna immagine umana è stata messa sulle monete, tantomeno l'immagine dei dogi. I dogi non si sono mai rappresentati nelle monete, mai. Ovviamente i numismatici, quelli che studiano le monete, sanno bene, distinguono bene i vari periodi e riescono ad attribuire la moneta ai vari dogi, ma non ci sono immagini. la prima immagine che compare sulle monete è quella che è della Madonna, e sparisce la dedica a Corrado II re, e ci viene messo a essere Gerusalemme. Questa è bellissima, una moneta d'oro bellissima, 96 lire, quindi una moneta che valeva parecchio. Infatti vedete che conio perfetto che ha, perché le monete che valgono molto si usano poco, e quindi la troviamo con un conio perfetto. Dopo la Madonna, successivamente ci sarà un'altra immagine umana, che sarà San Giovanni Battista. Quindi tenete presente che i genovesi erano parchi sul rappresentare figure umane, e l'hanno rappresentata quando questa figura era una figura celeste, cioè era la Madonna. Vediamo lo stemma di Genova. Fatemi vedere che ora è, perché qui posso parlare per noi. Sono in ritardo? Lo vediamo veloce. Questo è lo stemma attuale. Allora, la corona qua sopra è la corona ducale. È la corona ducale perché lì c'è stata sempre con i Savoia, quando ci hanno annesso il ducato di Genova, ma siccome Torino era contea, allora a Genova hanno messo anche a Genova la corona comitale, che è meno della corona ducale. Poi a un certo momento, insomma, i senesi dopo un po' sono riusciti ad avere la corona ducale, questo sotto i Savoia, sono riusciti ad avere questo. Quando è stato rifatto lo stemma, siamo nel 2000, sindaco Perico che ha tirato fuori proprio in maniera modestissima le cose che prima giravano sotto le gambe qua, l'ha tirato proprio fuori quasi niente, era stato anche chiesto di rimettere la corona reale, perché Genova ha diritto alla corona reale. Quello che noi chiamiamo Palazzo Ducale, dopo il 1637 fu chiamato Palazzo Reale. Quindi invece non si è voluto modificare troppo, è rimasta la corona ducale. Questo è Giano compare nello stemma di Genova nel 1816, quando i Savoia ci danno il primo stemma. Ci sono i due grifoni, che hanno anche le ali, ricordate gli altri, queste ali alte, così qui sono, non vedo qua è Gesuà, tengono un po' le ali, ma è tutto un po' uno stemma questo dimesso. Si poteva tirare sulle ali, si poteva tirare su bene questa coda, si poteva mettere la corona. Ma la cosa che mi interessa a me è raccontarvi della base, perché nella base c'è la conchiglia. Cosa rappresenta la conchiglia? La conchiglia rappresenta il pellegrinaggio a Terra Santa. Cosa rappresentano le palme che ci sono qua? Le palme che ci sono, la palma sempre rappresenta la vittoria. Un santo martire ha in mano la palma perché ha vinto, col martirio ha vinto lui, Quindi cosa rappresentano le palme e la conchiglia? Rappresentano le vittorie di Genova e della Santa, e sono state importantissime, specie quelle della prima crociata. Ma poi c'è questo coso qui, uno qua e uno là, coso letto e un coso lì, sembra che abbia una testa di cinghiale, in realtà guardiamolo, è questo. Quello lì effettivamente è una testa di cinghiale che è stata trovata nel nostro porto dragandolo nel 1597. Gli storici discutono se sia un rostro o un sistro. Alle medesima cosa. Il rostro è di attacco, il sistro è di bellezza, va bene? Allora, era una cosa per attaccare le altre navi e sfondarle? È un rostro. Era solo un misto di cucito e vedete con le abello? È un sistro, va bene. Questo qui l'abbiamo tenuto appeso a Principe, dove c'era l'arsenale di terra, da quando l'abbiamo trovato fino a che non sono arrivati Savoia, perché a un certo momento, nel 1833, Re Carlo Alberto lo trasferisce nella Armeria Reale di Torino che stava facendo. Non c'entra niente, è un simbolo romano importantissimo, perché voi sapete che Genova è scadente dal punto di vista dei reperti romani. I reperti romani li trovati a Luni, li trovati ad Albenga, ma perché quando erano a Luni andavano su verso Tortone e scendevano giù, era difficile arrivare a Genova, perché c'era, o ci arrivavi via mare o via terra, non ci arrivavi in realtà. Quindi trovi a Luni, li trovi ad Albenga e ne trovi pochi, se ne sono trovati ovviamente, ma non tantissimi. Questo è uno di quelli, vuol dire che davanti a Genova è affondata una nave che portava quello. Quindi può darsi che davanti a Genova ci sia stata una battaglia navale tra romani e qualcun altro. Quindi non era così isolata da Roma Genova. Questo è il discorso. Questo sarà un portone via sulla Turin, vediamo quella dopo. Questo grosso modo era come era messo. Sotto c'è una lapide che dice che questo reperto marinaro è stato trovato nel porto, dragando il porto di Genova, nel 1597. Bene, faccio una veloce rassegna di stemmi. Questo dov'è? Questo è a Palazzo Ducale, corona chiusa. Questo c'ha addirittura il manto, che è un segno reale, avere il manto. Quindi c'ha il manto, corona chiusa, solita cosa, e pare attribuito a Domenico Fiasella. Vediamo quello dopo. Questo è quello che c'è sulla lanterna, era interessante metterlo, corona chiusa sempre. E poi vediamo ancora l'ultimo. Questo è bellissimo. Questo è di marmo. Non credevano che fosse di marmo, hanno scoperto che di marmo facendo i restauri. Questo dov'è? Questo è in cattedrale, vediamo l'altro. Ecco, è laggiù. Faccia quella dopo. Ah, eccolo. È lì. Quindi, tra l'altro, una cattedrale solitamente vuota, perché ci sono tutte le panche, tutte le cose, ma non so, l'ho trovata su internet, tutte le immagini che faccio vedere le trovo su internet, non ho immagini originali. È lassù. Quindi in cattedrale i genovesi avevano messo questo meraviglioso stemma, uno stemma così di marmo. Non credevano fosse di marmo, ma con i restauri se ne sono resi conto. È bellissimo. Quindi avere la nostra cattedrale adorna di questo, dello stemma della città di Genova, lo mettevano da tutte le parti, e in tante chiese, se voi andate a vedere, c'è lo stemma di Genova, perché i senesi dove poi vanno, mettilo, mettevano, erano orgogliosi di essere genovesi e di ritenersi diversi da tutti gli altri popoli, anche confinanti. Loro si sono sempre ritenuti una popolazione a sé nel corso della storia, con nel bene e nel male, perché non è che poi fossero, ripeto, eravamo nei periodi che erano, eccetera, eccetera. Quindi l'ultima cosa che dico, e qua non ho immagine da mostrare, di Balilla ne abbiamo parlato una volta un po' di tempo fa. Il mito di Balilla era un mito vivissimo ancora nell'Ottocento, quindi 50 anni dopo, vivissimo ancora 100 anni dopo, tant'è che Mameli dice: ma insomma, sono passati 100 anni, di Sayaparga di un cudige, me non l'umadito di Balilla. Hanno fatto una gara dove davano del grano, uno si è presentato con un documento conservato al Museo Mazziniano, e chiaramente falso quel documento, perché è un documento datato 1747, ma redatto su una carta che, guardando la filigrana, si vede che è stata stampata nel 1800. Quindi è un documento falso. Ve l'ho raccontato questo fatto, la prima volta che abbiamo fatto, e non lo racconto qua. Ma la domanda finale: ma Genova aveva un inno? E la risposta è no, perché gli inni sono ottocenteschi, e nell'Ottocento, purtroppo, dal 1815, 7 gennaio, Genova cade nella dominazione sabauda, decretata illegittimamente al congresso di Vienna, ma non può far altro che accettare, se no venivano giù, e allora venivano con un esercito serio e gli sarebbe stato guai per tutti. Quindi l'inno non ce l'ha. Ha un'altra cosa, ha un pezzo che si chiama Basso di Genova, che fondamentalmente, col termine basso in musica si intende un giro di accordi, fondamentalmente è un giro di accordi che gli esperti che lo sentivano identificavano quel giro d'accordi con la città di Genova. C'era il basso di Mantova, eccetera, quindi c'erano queste cose. Bene, se volete sentire il basso di Genova, venite il 21 di dicembre di pomeriggio al Confuoco, e ci sarà un gruppo di musicisti che, tra gli altri pezzi, eseguiranno anche il basso di Genova. Quindi se vuoi venire a sentirlo, puoi venire a sentirlo, se ti chiedi te. Vi ringrazio.
Diciamo grazie. dir poco, però lo diciamo. Lasciamo lo spazio se c'è qualche domanda, qualche richiesta particolare. Io chiedo solo una cosa, se appunto parlando dei simboli, il passaggio del religioso l'ha sottolineato bene, quindi questo aspetto, come dice spesso lei, anche appunto il cardinale nostro ama sottolinearlo, perché è vero, e questo chiede una conferma, è all'origine anche per esempio della moltiplicazione delle tante edicole del centro storico, erano alcune precedenti, sono molto antiche, però poi anche per quello la Madonna veniva messa un po' come custode di tutte le parti, per esempio.
C'era una devozione speciale per la Madonna da parte dei genovesi, tanto è l'idea che le edicole mi attenevano sempre, cioè le madonette, quindi proprio è sintomatico. Molte delle madonette sono del Settecento, e quindi, però tante riguardano altre cose, possono riguardare per esempio la Madonna della Guardia, possono riguardare altre cose queste madonette. Purtroppo sono in una situazione abbastanza deplorevole alcune, anzi addirittura in alcune nicchie che sono rimaste vuote ci hanno messo delle cose, immagini, cose, qualche volta anche qualcosa di blasfemo. Quindi allora devo dire che la compagna è stata contattata, diciamo, ha contattato un signore che potrebbe dare una mano al restauro delle edicole. È una cosa complicata fare il restauro delle edicole perché di solito sono di proprietà del caseggiato. Per esempio il comune non può intervenire perché non può restaurare una cosa che non è sua, una cosa privata. Però la compagna è un'associazione, siccome noi abbiamo un bilancio, diciamo, in ordine, perché i nostri soci, oltre a testimoniare la loro genovesità, con la quota, che è una quota annua di 30 euro, non ne stiamo parlando, però i soci sono oltre 700, questo ci dà una certa stabilità di bilancio e quindi riusciamo a fare delle cose. Per esempio abbiamo dato 4.000 euro per il restauro del Palio di San Lorenzo, una cosa meravigliosa, ed è 1.200, quello si rifà alla Maona, quindi è una cosa meravigliosa conservata nel Museo di Sant'Agostino, ma siamo intervenuti per restaurare due o tre figurine del presepio, una del Maragliano, quella delle monache cappuccine di Voltri che sono in cima, hanno avuto adesso il presepio in ordine e lo esibiscono, ma quando il presepio erano senza presepio gli abbiamo offerto il nostro, quindi per qualche anno il nostro presepio è stato visibile su dalle monache cappuccine, è stato anche nella mostra dei presepi che padre Vittorio fa sempre a Santa Caterina, all'Annunziata di Portoria, e quindi la compagna è disponibile a tirare fuori qualche soldo per vedervi. La cosa in questo periodo, in particolare io che sono impegnato in questo periodo col lavoro, perché devo insegnare, mentre poi da gennaio in avanti sono un po' più libero, allora vediamo un po'. Ovviamente secondo me è indispensabile che la curia dia un assenso e secondo me che intervenga anche un po'. E poi ci sarà allora da curare, da decidere cosa fare, da decidere quale tipo di restauro fare, e la compagna è disponibile a tirare fuori un contributo che poi può essere tutti gli anni qualcosa. Per esempio ogni anno restauriamo un documento dell'Archivio di Stato. Abbiamo restaurato il Balilla, la statua del Balilla che c'è davanti al Palazzo di Giustizia, c'è anche una targa che lo dice. Abbiamo restaurato la scritta, il marmo e anche il bronzo. Cioè noi, siccome non abbiamo scopo di lucro, vi garantisco che nessuno si mette intastata niente, li spendiamo i soldi per queste cose, e dovremmo fare anche un intervento sulle madonnine. Speriamo di riuscire, vediamo.
Grazie a lei.
Non so ricordare che lui lo sa benissimo, che Genova non ha l'inno ma ha il motto ufficiale della Repubblica di Genova, giusto? Superiore non riconosce.
Sì.
Quello lì era il motto che avevano i re, che dicevano che sopra di loro non riconoscevano nessuno. La Repubblica l'ha adottato dicendo Repubblica Superiore se non riconosce, e quindi la Repubblica non salvo io.
Noi come parrocchia facciamo sempre a maggio un giro nelle edicole, perché si prestano molto, appunto i santi genovesi, Santa Virginia Centurione Bracelli facevano così, andavano, dicevano delle decine, quindi una bella occasione. E fra l'altro forse uno dei sogni del parroco è quello, nella mattonata che monta da Principe arriva su, ci sono delle nicchie, probabilmente c'era forse una via crucis, qualcosa, e vediamo se riusciamo intanto ad avere dei riscontri sul fatto che fosse una via crucis o delle poste del rosario, però c'è questa mattonata perché appunto prima qui era già eravamo fuori città e quindi si veniva dalla mattonata, per cui bene. Allora ringraziamo e lasciamo come ricordo di questa giornata quello che poi trovate anche in fondo. Allora do professor Bampi, ecco, sono tre piccole pubblicazioni. Una è questa mappa che ripercorre un po' la mattonata e dice qualcosa sul santuario un po' più agile. Un altro invece è la piazza dell'Inno d'Italia, perché appunto a livello italiano abbiamo questo primato più regina sulle scale che portano al santuario, appunto in occasione della ricorrenza del ricordo del Balilla del 10 dicembre 1746. Nel 1847 Mameli e Novaro hanno eseguito per la prima volta, cioè appunto Novaro ha musicato e Mameli qui con 30.000 venuti da tutta Italia, e quindi anche questi sono gli itinerari che portano al santuario con alcune note appunto sul santuario stesso. E poi domani avremo appunto il 10 dicembre, ci sarà il Vescovo Ausiliare, la rappresentanza del Sindaco, con quest'anno il Marco Polo, i ragazzi delle quinte superiori del Marco Polo faranno la rievocazione storica, uno spettacolo teatrale, e la loro insegnante, che è anche appunto attrice di teatro, ha messo insieme tutta una serie di persone, quindi c'è una storia a fumetti dell'Inno d'Italia che spiega le strofe, spiega appunto l'origine, e dicevamo prima che appunto come la Marsigliese, cantata da marsigliesi a Parigi, però ha il nome di Marsigliese, l'Inno d'Italia potrebbe essere benissimo soprannominato la genovese, quindi su questo va bene. Ci lasciamo con altre volte dicendo un'Ave Maria, qui che siamo in casa di Maria, nostra regina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina di Genova, prega per noi. Grazie a tutti, domani mattina 9:30 rappresentazione, 10:30 celebrazione della messa, mercoledì sempre alle 6, Padre Enrico Di Vita parlerà della vittoria di Maria su Satana, conferenza religiosa, venerdì 20:45 elevazione in musica e parole con l'organo, sempre qui, il suo Raico e il suo maestro Luca Ferrari. Grazie a tutti e buona serata.